presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che rimandano, quelle che aspettano l'ultimo minuto per finire un lavoro, l'ultimo quarto d'ora di apertura per fare la spesa al supermercato, i primi di agosto per prenotare le vacanze, quelle che rinviano, prorogano, differiscono, quelle procrastinatrici che allungano il tempo come una stringa di gomma o lo gonfiano come un palloncino finché non si strappa o scoppia, mettendo di fronte alla necessità di rimediare e in fretta. Questo venerdì 6 febbraio è tutto per voi. Abbiamo aspettato fino alle 6 prima di dirvelo.
Ma come hai detto tu, procrastinatrici?
Procrastinatrici, mentre lo scrivevo
per
ieri
me dicevo... senza R.
Procrastinare.
Procrastinare.
No. Cras vuol dire
Cras,
dopo domani, no?
Procrastinatrici,
no,
lo dico senza R.
Quelli sono i podcaster, quelli che fanno i podcast.
Ma sai che cosa veramente misteriosa?
Cras è la parola latina.
Procrastinare. Sì, è vero.
Non mi crede.
Però me li
dà
tutte e due la Treccani.
Eh?
Me ne dà tutte e due,
ma
per
no,
fortuna.
No, no, figurati.
Procrastinare.
Vedi che c'è la R.
Sì. Però quando tu dici procrastinatrici te la toglie, chissà perché.
Cras vuol dire domani in latino, no? Quindi procras vuol dire fare
dopo una... domani.
Ah sì, è verso il domani, insomma, andare oltre.
Facciamo dopo domani.
Ecco.
Tu cosa fai dopo domani?
Dormo, credo, spero.
Io c'ho una gara alle Olimpiadi.
Ah, bene. Ma ti vedo che oggi sei con la tutina.
Siamo pronti.
Sta molto bene, tra l'altro.
Siamo pronti. Slancia.
Slancia.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Claudio Iampaglia.
Hai acceso il braciere?
Sì, anche perché fa un po' freddino, quindi fa anche quel bel tepore olimpico. È venerdì, eh?
Sì, è venerdì, siamo...
È un po' complicato come inizio di venerdì, anche sulle pagine dei quotidiani, insomma ci si inceppa in un po' di cose.
Beh, cioè, devo dire che non si capisce se è campagna elettorale, se ci credono davvero fino in fondo, eccetera. Comunque da ieri il paese è peggiore, non c'è discussione.
Ah sì, eh?
E beh, col decreto sicurezza in arrivo è veramente peggiore. È peggiore, sono peggiori le condizioni minime di alcune libertà, evidentemente. Vabbè, ma adesso lo leggiamo. Vabbè, dai, allora cominciamo da qui, dal dubbio.
Cosa devo fare con queste Olimpiadi? Le devo vivere, ci devo stare?
Esatto, con questa Milano, con questa Valtellina, Cortina, non so, decidete voi. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if and decisions bugger me. Molestation, they molest us. If you don't want me, set me free.
Say let me kill this ego me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Vabbè, comunque fino alle 8 restiamo, diciamo di base, poi andiamo.
Non procrastiniamo?
Forse per me sempre, però ci tocca farle le cose. Volevo mettere le manine avanti e dire che questa mattina tutte le segnalazioni sono belle pese. Io ve lo dico, poi non dite, ma che pesantezza, ve l'avevo detto. Mettiamoci in questa prospettiva. Partiamo da Repubblica, ma in realtà è lo stesso libro che recensisce anche La Stampa. Diario del maxi processo letto 40 anni dopo. È il libro di Pietro Grasso che è uscito per Feltrinelli, che si intitola Umaxi. Su Repubblica ne parla Lirio Abbate. Il maxi processo a Cosa Nostra 40 anni fa fu il momento in cui l'Italia civile provò a mettere ordine nel proprio disordine, a dire finalmente che la mafia non era un'invenzione né un destino, ma un potere, e come ogni potere poteva e doveva essere processato. Umaxi, Feltrinelli, il libro diario che Pietro Grasso consegna adesso ai lettori, non è una celebrazione, è una verifica di cosa siamo diventati, di cosa abbiamo tradito, di cosa, se ne abbiamo ancora la forza, possiamo ricostruire. Grasso, giudice a latere di quel processo presieduto da Alfonso Giordano, riapre le carte, rianima le voci, restituisce i volti. Non racconta il passato, ci accompagna dentro un presente che rischia di dimenticare che quel processo fu una scelta e oggi, come allora, siamo chiamati a compierla di nuovo. Oggi la mafia è cambiata, ma non è scomparsa, afferma Grasso e aggiunge, si è nascosta tra affari, finanza, politica. Il compito nostro di tutti è non abbassare mai la guardia, liberare la società e l'economia dal suo veleno, fare crescere una nuova coscienza civile. Umaxi non è un libro scritto da uno che c'era, è un diario di uno che è rimasto. Niente nostalgia, niente trionfalismo. Ogni pagina torna al cuore di quella stagione, la più ambiziosa della nostra storia giudiziaria. Portare la mafia davanti alla legge non come somma di reati, ma come sistema. La prima volta che lo Stato provò a dirsi tutto e lo disse ad alta voce. L'aula bunker, i vetri antiproiettile, le 30 gabbie, la regia video. Sei giudici popolari che con paura e dignità accettarono di firmare una sentenza storica, la camera di consiglio come clausura, la vita sotto scorta come normalità. Grasso non alza la voce, non drammatizza, racconta e nel racconto mostra una verità semplice. L'unica risposta possibile alla forza della mafia era il rigore della legge. Ma Umaxi vale soprattutto per ciò che non tace. Le polemiche, le voci che già allora provarono a svuotare quel processo, i sospetti contro i magistrati lanciati dai salotti, dai giornali, dai partiti, giustizia spettacolo, processo mediatico, pentiti inattendibili, si insinuava che i giudici cercassero la ribalta e non la verità. Una stagione frutto di un lavoro collettivo, il metodo del pool antimafia, la rottura del codice dell'omertà, la fiducia conquistata centimetro dopo centimetro, l'arrivo di Tommaso Buscetta che non chiese sconti, la sua rottura divenne prova, storia. La sentenza arrivò il 16 dicembre 1987, 346 condanne, 19 ergastoli, la cupola mafiosa condannata come mandante e poi il silenzio. Nessun trionfo, nessun proclama, solo il suono di un lavoro che si era compiuto. Grasso non lo scrive, ma lo si avverte in ogni riga. Quel processo gli è rimasto addosso come una seconda pelle e con questo libro sembra voler dire a chi oggi vive in un paese che si è abituato all'indifferenza che ci fu un tempo in cui ci si prendeva carico del proprio dovere fino in fondo, perché chi ha visto in faccia la mafia davvero sa che la verità non basta proclamarla, bisogna portarla sulle spalle, anche quando pesa, anche quando fa male. Questo era Lirio Abbate.
Lo sai che oggi Giuliano Ferrara fa un elogio sperticato di Corrado Carnevale, lo ammazza sentenze, cosiddetto,
certo.
Un ricordo del giudice che morì due volte da solo, il più giovane presidente di sezione penale della Cassazione, uomo di destra ideologica, considerava la lotta alla mafia un'epoca di falsa bandiera.
Vedi?
Costruita dalla sinistra, un incubo super giuridico, antigiuridico, perché indossa una toga, non una divisa e non deve né lottare, come dice lui, né fare guerra alla criminalità, ma limitarsi ad applicare scrupolosamente la legge. Guarda che se ci pensi, questo è quello che pensa esattamente la destra ideologica, appunto, della legge, Giuliano Ferrara, cioè che la legge si applica per come è fatta e quindi se la legge come il decreto sicurezza è fatta, pensa un po' a applicarla. Era il 1986. Il
1987, Umaxi di Pietro Grasso, Feltrinelli.
Allora, anno iconico, Papa Don't Preach, Walk Like
An Egyptian,
poi Take My Breath Away, Slade Hammer, ma anche Bello.
Bello Impossibile.
Bello Impossibile, ma c'era anche questa canzone qua, vediamo se la riconosci, tutte canzoni delle hit tra 86 e 87. Vediamo, farà felice alcuni, te lo dico. Siamo già negli anni Ottanta proprio.
Con Giovanni, è lui.
Che orecchio che hai.
Un giorno si farà un maxi processo anche a questa musica, però dai.
Bah dai, ma una volta ogni tanto ci sta, no?
Nervosisce, non so perché. Forse è perché mi ricorda quegli anni, non so.
La tua adolescenza?
Ah, buco.
Ma forse sai che... Forse è un po' finta.
Anche, forse è un po' quella. Living on a prayer, va bene. Altro mattoncino di questa mattina, lo prendo da domani, è un articolo di Francesco Seghezzi, perché è uscito un suo libro. Francesco Seghezzi è un docente all'Università degli Studi di Bergamo e ha scritto questo libro che si intitola Disintermediare Stanca, che esce per Franco Angeli. Scrive Seghezzi: il populismo viene spesso letto come un terremoto politico, con leader carismatici, sfiducia verso i partiti e polarizzazione. Ma se lo si osserva dal punto di vista del lavoro, emerge un tratto più strutturale che spiega molta della sua forza e della sua pericolosità. Il populismo non si limita a cavalcare la crisi della rappresentanza, tende a farne un metodo di governo. Partiti, associazioni, sindacati diventano un problema da aggirare più che un pezzo di democrazia da far funzionare. Per questo il sindacato è un bersaglio privilegiato. Nel discorso populista i corpi intermedi vengono descritti come elite autoreferenziali che rubano la voce al popolo. Il leader si propone come unico mediatore legittimo, capace di tagliare i tempi e saltare i passaggi. È una promessa seducente perché intercetta frustrazioni reali, salari fermi, precarietà, insicurezza, servizi pubblici che non reggono. Ma è una promessa ingannevole, perché la democrazia non vive di immediatezza. Vive di procedure, regole, bilanciamento dei poteri. Vive soprattutto di possibilità reali di partecipazione. Senza attori collettivi, questa partecipazione resta spesso una formula vuota, perché nei luoghi in cui si decide, distribuzione, welfare e condizioni di lavoro, i singoli contano poco. La storia del Novecento lo dice chiaramente, la democratizzazione politica si è intrecciata, non senza conflitti, con una domanda di democrazia economica. Il sindacato ha organizzato quella domanda e l'ha resa negoziabile, trasformando i bisogni immediati in processi e processi in istituzioni. Il sindacato non è soltanto un attore sociale, è una delle infrastrutture della cittadinanza democratica e oggi quella infrastruttura è indebolita. Quando lo Stato concede senza coinvolgere le parti sociali, la protezione rischia di trasformarsi in dipendenza. I diritti diventano concessioni legate all'umore della maggioranza e alla stabilità del potere. Perché una democrazia senza intermediazione diventa una democrazia senza garanzie. La voce individuale è più esposta al dissenso. Il dissenso è più isolato. La domanda decisiva, in definitiva, non è se i populismi danno qualcosa al lavoro o ai ceti popolari, è se restituiscono potere democratico. Quando questa dimensione manca, il conflitto non scompare, si deforma e la promessa di semplicità si paga con il prezzo più alto di una società meno plurale, meno autonoma, una società in cui al posto della rappresentanza cresce l'adesione, al posto dei diritti la concessione, al posto della democrazia come metodo, la democrazia come spettacolo.
Preciso, esattamente quello che stiamo vivendo, no?
Disintermediare Stanca, Francesco Seghezzi, oggi ne trovate appunto uno stralcio su Domani.
Ma molto molto interessante. E allora diciamo con Caetano Veloso?
Pensavo avessi una canzone sui sindacati.
No. Se vuoi però ce l'ho. No.
Ma certo.
Più
che
poetica. Now vo de char. Non lo lasciamo, non lascio no, non permetterlo. Lascio. Non lasciamolo permettere. No. Non si può.
No.
Não vou deixar, não vou deixar vocês colachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais. Muito mais. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar que se desminta a nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais. Muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. O menino me ouviu e já comentou O vovô tá nervoso, o vovô nervoso, teimoso, manhoso. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita lida. Não vou deixar, não vou deixar você esculachar com a nossa vida. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais. Muito mais, muito mais. A nossa gana, nossa fama de bacana, nosso drama, nossa pinta. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais, muito mais. Apesar de você dizer que acabou, que o sonho não tem mais cor, eu grito e repito, eu não vou. Menino me ouviu e já comentou. O vovô tá nervoso, o vovô nervoso, teimoso, manhoso.
Il nonno Caetano Veloso sta un po' nervoso,
E la tua carta tropicalista te la sei già giocata per febbraio?
Per stamattina?
Per febbraio?
No, come per febbraio?
Per febbraio?
Ma no, ma una alla settimana.
Col febbraio, col tropicalismo siamo a posto.
No, dai, ho tropical do febbraio e ti incarnevavo a febbraio. Non puoi non farmi mettere la canzone del carnevale.
Vediamo, ne parliamo.
A febbraio ti incarnevavo.
Vediamo. Chiudiamo con l'ultima segnalazione che ci arriva dal Fatto Quotidiano. È la recensione di Alessandro Robecchi, ben noto agli ascoltatori di Radio Popolare, di un libro che...
Anzi, salutiamolo.
Ciao Alessandro.
Spesso ci ascolta.
Speriamo. Allora, leggiamo la sua recensione del libro di Giancarlo Fusco, Le rose del ventennio, un libro del 1958 che adesso viene riedito da Sellerio. E Alessandro Robecchi ne ha scritto l'introduzione. Essere ridicoli, non esclude l'essere pericolosi, lo sappiamo, vale anche l'inverso, temo. E il fascismo, quei 20 e più anni passati a obbedire quella parabola spaventosa da folklore mascelluto a tragedia della storia, ne è dimostrazione farsesca e straziante. Prima che tutto diventasse disastro, e da prima ancora, fin dagli albori e dalla fondazione, è come se una leggera foschia, una velatura impalpabile avvolgesse il sistema fascista, la sua retorica, la sua gigiona essenza, persino i suoi crimini maneschi, ed è la velatura del grottesco. Si vede il regime e in filigrana la sua caricatura che lui stesso si infligge, ridicolo insomma, intrinsecamente. Quando mette mano a Le rose del ventennio, Giancarlo Fusco ha intorno ai 40 anni, la prima edizione in audio del 58. Lui è una firma in ascesa del buon giornalismo d'autore. Fusco è un prosatore perfetto, capace di vedere i dettagli senza perdere la scena. C'è un misuratissimo distacco ironico nella scrittura di Fusco. È il primo passo per sollevare quel velo di grottesco, a volte impalpabile, e a volte esplicito e clamoroso, che avvolge il regime. C'è anche qualche piccolo acuto garbatissimo contrappunto di perfidia, il duce che fa gli occhi rotondi o il vate d'annunzio che si affanna dietro alla costruzione di un suo altare irredentista in lamiera a forma di nave. Al centro della scena, almeno finché non compare lui, il duce, a portare turbamento e scompiglio, una certa eccitazione politico-ormonale, sono le donne del fascio, quelle ribalde e pronte alla rissa, che all'inizio della parabola portano orecchini con due denti sputati da una manganellata, o che scrivono al gerarca Farinacci che le fasciste di Cremona si considerano in ogni senso a sua disposizione, ma che poi scivolano, a regime accettato e conclamato, normalizzato si direbbe oggi, verso la buona e brava borghesia con velleità aristocratiche, per poi chiudere il cerchio con la fine ingloriosa di alcune irriducibili donne di Salò. Tra virgolette, si videro anche certe creature senza sesso, cariche di pugnali e di rivoltelle, sfumazzare e commettere tristi spavalderie insieme ai mai morti e alle brigate nere. Narratore micidiale, si diceva, e quindi a perfetta conoscenza degli strumenti del narratore, che Fusco padroneggia con una precisione millimetrica. L'arte del tormentone, per esempio, che spiazza e coinvolge e diverte il lettore, ha un suo dosaggio perfetto. I camerati di Cremona, che a intervalli quasi regolari interrompono i discorsi per inneggiare a Farinacci, e il duce si secca assai, ma che alla fine acclamano festosi Mussolini e che, dimenticandosi per un po' Farinacci, erano fra i più entusiasti. Nel 58 sul fascismo si è già detto molto. Calvino, Pavese, Vittorini e tanti altri avevano già scritto su quegli anni pagine memorabili, e una ancora più nutrita letteratura sulla resistenza sarebbe arrivata da lì a poco. Ma ancora prevaleva il racconto del dramma. Il velo del grottesco era ancora un non detto, un territorio quasi inesplorato, e da questo punto di vista Fusco è una specie di trade union tra il racconto letterario del dramma e il dramma che ridiventa farsa. I film della grande commedia italiana sul regime, la forza finalmente di riderne e di sbertucciarlo a pernacchie, verranno poco dopo. Per esempio Il Federale di Luciano Salce del 61 e poi La Marcia su Roma di Risi del 62. Ecco, si può dire che Fusco, con le sue rose del ventennio, contribuì a questa evoluzione, a questo nuovo e prezioso filone del racconto del fascismo, a cavallo tra la satira e l'osservazione stupita, con il piccolo ghigno trattenuto che ci viene quando vediamo Il Paradosso in azione. Fusco ci fa ridere e poi ci dice che non c'è niente da ridere. Anche per questo Le Rose del Ventennio è un libro prezioso.
Le Rose del Ventennio, quindi,
di Giancarlo Fusco per Sellerio.
E questa era
un pezzo dell'introduzione di Alessandro Robecchi oggi sul Fatto Quotidiano.
Allora segnaliamolo anche questo surrealismo contro fascismo. La bellezza sarà convulsiva o non sarà, come dice André Breton, ma surrealismo contro fascismo è un pezzo di Naomi Klein.
Hai fatto una strana crasi.
Sì, una strana crasi che peraltro non c'entra niente, ma sono stanchissimo stamattina.
Quella di Nologo, Naomi Klein.
Esatto, Naomi Klein, lei la, come dire, giornalista, ricercatrice e così via. Le atrocità del genocidio a Gaza continuano a essere giustificate facendo leva sulla memoria del genocidio nazista, è una strategia in nome di una lotta, e poi, come sempre, analizza il rapporto tra dei pezzi, diciamo così, di cose che stiamo vivendo. Abbastanza interessante è la copertina di Internazionale stamattina, già che c'eravamo.
Hai fatto molto bene, Claudio. Stavo guardando la classifica dei libri, ma insomma sono sempre gli stessi, per cui non c'è nulla da segnalare, se non il fatto che sono le 6:28 ed è praticamente arrivato il momento della prima edizione del giornale radio questa mattina a cura di Omar Caniello
e Mattia Guastafierro, una redazione tutta maschile, tranne te stamattina.
Sì. Va bene anche così.
Sì, sono
ogni tanto. Noi torniamo dopo con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows?
Chissà se vale come per i matrimoni, Olimpiade bagnato, Olimpiade fortunata. Questa mattina pioveva.
Olimpiade innevata.
Sarebbe, ma sulla Cortina sì, di sicuro.
Vediamo, ma magari in Valtellina c'è una bella nevicata sul
Vigno. No, ma dicevo questa sera per l'inaugurazione.
Ho capito, ma perché a Milano ci abbiamo questo, adesso ci siamo fissati sulle gare, lo sport,
lo spirito. Va bene, chiediamo però comunque a Luca Valisa, che è tipo di...
Che è Paolo?
Si chiama Paolo?
Valisa?
Si è sempre chiamato Paolo,
sì,
mi stai dicendo?
Sì, ti assicuro.
Mi scusi Valisa, Paolo Valisa. A volte detto Luca, però dai.
No, ma svegliarsi tutte le mattine alla stessa ora.
Si preoccupi.
Paolo, svegliarsi tutte le mattine alla stessa ora ogni tanto crea delle strane momenti in cui cadiamo, sia io che Cinzia, ogni tanto ci cadiamo insieme come stamattina, quindi potremmo dire qualsiasi cosa stamattina.
Forse è meglio se lasciamo parlare lui.
Esatto.
Buongiorno Paolo Valisa.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti. Vediamo dunque le previsioni. Non sarà un fine settimana scintillante, ma neanche bruttissimo rispetto appunto alle piogge che abbiamo visto nella scorsa settimana. Oggi inizialmente ancora i cieli sono molto nuvolosi o coperti, ma le piogge si vanno esaurendo, termineranno per ultime sulle province più meridionali, cremonese e mantovano, in cui indugeranno forse ancora fino al mezzogiorno, ma altrove dovrebbero cessare tra poco. Si apriranno poi anche delle schiarite nel corso, anzi del pomeriggio direi, a partire dal Piemonte e Lombardia occidentale. Nel pomeriggio avremo poi via via le schiarite più ampie con maggiore soleggiamento un po' ovunque. Le temperature massime comunque saliranno discretamente attorno ai 10 gradi. Veniamo quindi al fine settimana. Per la giornata di domani sabato avremo in parte soleggiato, sia pur con nuvolosità regolare e passaggi nuvolosi più estesi sulla Lombardia orientale, quindi interesseranno anche la Valtellina. Sarà comunque asciutto, non sono previste piogge, salvo quattro gocce o proprio piogge debolissime sul Bergamasco e sul Bresciano. Le massime saranno sempre piuttosto miti, attorno ai 10-12 gradi. Domenica inizialmente soleggiato, ma la nuvolosità sarà in aumento nel corso del pomeriggio, anche se non sono previste precipitazioni salvo sul Pavese. Quindi tutto sommato non è un brutto fine settimana, ma un po' di variabilità c'è in giro.
Non sarà un brutto fine settimana, è già qualcosa Paolo, grazie mille per noi.
E grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno, allora, buona giornata e buon fine settimana. Paolo, siamo sicuri che si chiama Paolo? Paolo Valisa.
Esatto, Laura.
Grazie.
Buona settimana.
Altrettanto a voi, a risentirci.
Sul fuoco, mai so come anguilla, picciò cambio gioco e mando a fanculo. Il tuo mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele. Ne sono piene di facce serene, rassicuranti, che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene, che si offende se dico bene, e poi votano a Berlusconi, Prodi, di Nidale, ma fini, mo sopporto pure a Bonina, e papà, mo cattiva e morte, e tutto quello che c'ho da dire, a torta ragione, il fatto è che non so per bene, la mia faccia non è serena, incompatibile col sistema che ci vuole. Allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni, e sono tanti anni che voglio sabotare, sabotare, sovvertire. Questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare, sabotare, sovvertire. Questo è il mio lavoro ma tu non lo puoi capire, sabotare.
Miracoli, parla di money money, soltanto money money. No, non puoi fidarti di chi parla solo dei soldi. Al tuo bene non pensa ma a quello dell'azienda. Sì, no, no, tu non credere a chi parla di marketing quando parla dei sogni e delle tue passioni. No, le strategie da manuale su di me non le puoi applicare. Quante volte lo dovrò spiegare? Tu usciterai a precisare che dalle folle mi farai clamare. VIP potrò diventare, tutti al circo a scenografare con la tigre di domatore. Ma che cosa ci posso fare se non mi lascia ammaestrare? Sì, lo so che se sto a sentire tanti soldi mi farai fare. Sai la guida cos'è? No, no, non è un serpente, né non saranno pesce, modo di vivere, scivola, zomba, un pesce sparisce. Questo capitone a storia non fornisce. Mai, 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 mai,
mai,
non mi avrete mai.
grande sa su chi sei. Vuol vedere solo gli zeri, i numeri sull'airplay. Non fidarti di chi vuol farti fare ciò che non vuoi. Pensa solo a quello che senti, i denti stretti per noi. Penso che questa situazione attuale non ti fa capire bene dove si va, ma la mia necessità vitale è di far capire che così non va qua. Vedi bene adesso chi mette un veto sull'espressione, che ha il potere decisionale, vale il veto della canzone. Oggi so di avere un valore, un fuoco brucia per loro. Gioco la merdina dal sottosuolo, so che viene dal cuore. Nasce quello che ti sceglie, la musica non capisce, preferisce tutta la merda che rientra dentro le soglie. Una guida cos'è? Pensa se mi fai re. Scivola sulle basi, frasi che colpiscono te. Pensi che puoi fermare questo quando metto estro in un testo. Chi mi ascolta capisce il senso, non avrete mai mezzo.
Concetto vale per i domo.
L'hanno cantata.
Sì. Possiamo anche fare l'anguilla anche noi, ma non riusciamo comunque a dribblare anguilla. Questa cosa delle Olimpiadi. Oggi bisogna parlarne e partiamo. Mazza, da quelle.
Quante pagine sono sul Corriere?
Il Corriere da sole 13. Le prime 13 pagine, poi ci sono gli approfondimenti. In prima pagina c'è la fotonotizia con il presidente Mattarella che era a Milano ieri. Milano apre i giochi, Mattarella dice ci siamo. Sfoglio, Claudio, leggo i titoli principali. La città si ferma, si aprono i giochi, gli occhi del mondo puntati su Milano.
Gli occhi del mondo.
A migliaia in strada per vedere la fiaccola con il gran finale in Piazza Duomo, fra tedofori VIP e qualche contestazione. C'è la fotona del presidente Mattarella che ieri ha pranzato al Villaggio Olimpico di Milano insieme agli atleti italiani. C'è questo selfie, Mattarella abbraccia gli azzurri e invoca la pace, dice va promossa. E poi l'ospite, l'arrivo, il corteo da 45 auto, il tifo, la partita di hockey, Vance tra lusso e diplomazia. J.D. Vance è il vicepresidente americano, oggi incontrerà Meloni e anche Rubio è a Milano, mentre Macron non sarà alla cerimonia. Continuo, scorro le pagine. Giovanni Malagò dice abbiamo dato il meglio e i francesi fra 4 anni copieranno questi giochi. Milano Cortina è diventato un modello da imitare, dormo sereno anche su miliardi di pensieri. Bene, siamo contenti per lui. Milano Cortina nel 2019 si rivelò
Malagò,
vincente. Aveva la pill
se
dell'Expo.
Se tu dicessi alcune cose che non vuoi dire,
no, non le dire, che non dirò mai ovviamente. Poi il cocktail di re, regine e capi di Stato. Oggi pomeriggio l'appuntamento a Palazzo Reale, tra gli oltre 100 invitati ci sono Filippo del Belgio, Sutida Tijai della Thailandia, il presidente tedesco Frank Walter Steinmeier. E insomma questo cocktail alla fabbrica del
cocktail.
Sì, a Palazzo Reale. Poi San Siro, 2 miliardi con il fiato sospeso per il via alla festa, la febbre olimpica, l'entusiasmo negli occhi dei bambini, bravi.
Veramente? Hanno titolato l'entusiasmo
negli occhi dei bambini e dei primi tifosi giunti da tutto il mondo e la città.
Però li ho visti io ieri, un po' in giro, sì. Questa cosa della doppio valore della città che si riempie di persone.
Il Corriere dice che ora la città abbraccia l'evento su cui è stata titubante. Vabbè, insomma, e poi c'è la descrizione di tutte le discipline con il disegno che rappresenta.
E abbiamo fatto 13 pagine.
Siamo a 13, sì. Sì.
Repubblica un po' più sobria perché ne aveva fatte davvero una sbadilata nei giorni precedenti. Si concentra di più sulla cerimonia. Pausini canta l'inno, Boccelli la Turandot, San Siro accende le luci, stasera la cerimonia, l'attrice Matilde De Angelis sarà la voce di apertura, Mariah Carey, se si dice così, canterà nel blu dipinto di blu. Esatto. Poi c'è Pier Francesco Favino, eccetera, eccetera. La denuncia di Gali in un post, mi hanno negato Mameli, cerimonia di apertura con censura, rapper Gali ha fatto vedere la lettera che gli hanno mandato, non può più cantare l'inno lui, e poi gli hanno anche un po' censurato le lingue, voleva cantare in, in varie lingue,
una poesia in arabo,
sì, in più lingue, tra cui l'arabo gli hanno censurata. L'articolo di Emanuele Audisio, un'analisi abbastanza complessa, scrive molto bene Emanuele Audisio, ve ne leggo un pezzettino. Una partita doppia con più mamme ma senza eredità, Milano 6 clochard morti in strada in un mese, l'Olimpiade più diffusa di sempre non servirà a far star meglio tutti. Tutti insieme appassionatamente, stavolta no, è un'Italia divorziata quella che stasera si presenta al mondo, si spera in armonia, che fa tutto doppio. Vedremo se two is better than one, due è meglio che uno, 70 anni dopo Cortina, 20 dopo Torino, ghiaccio e neve vanno per la loro strada, stessa famiglia ma sedi separate, non proprio dietro l'angolo. Com'è Milano-Cortina?
Lunghetta.
La modernità liquida di Zygmunt Bauman vale anche per i cinque cerchi, è l'Olimpiade più diffusa di sempre, 22.000 km quadrati come Lazio e Liguria messe insieme, due regioni, due province autonome, la sostenibilità, anche la crisi economica impone la suddivisione delle spese, niente costi di mantenimento, una volta i giochi lasciavano un'eredità, impianti, strade, collegamenti, adesso quello che tutti vogliono è che sloggino al più presto, senza ingombrare troppi ricordi, senza dare altro lavoro ai giudici. Sì, diciamo che è un evento molto televisivi ormai.
Sulla prima pagina di Domani, i cinque cerchi olimpici, sport, speranza e geopolitica dietro i giochi di Milano Cortina, e all'interno un articolo di Valerio Piccioni, lo slalom geopolitico dei giochi invernali, boicottaggi e proteste non li toccano mai. Scrive Piccioni che c'è appunto questa arte dello slalom, il continuo dribbling che ha consentito a questo tipo di giochi di non pagare al banco della geopolitica i costi delle Olimpiadi estive molto più grandi, con molto più mondo dentro e quindi più esposte ai venti di guerra del momento. A Montreal nel 76 quasi tutta l'Africa rinunciò a partecipare in protesta per i rapporti rugbistici fra la Nuova Zelanda e il Sudafrica, allora razzista. A Mosca 1980 un bel po' di Occidente disertò per l'invasione sovietica dell'Afghanistan. A Los Angeles 1984 il blocco dell'Est rimase a casa per ritorsione, Romania a parte, rispetto a ciò che era accaduto 4 anni prima. Venendo più vicino c'è stata l'esclusione della Russia e della Bielorussia a Parigi 2024, esclusione che sopporterà anche Milano Cortina con una sparuta partecipazione di atleti di quei due paesi come neutrali. C'è stata Gaza, c'è stata Kiev, fino ai disinvolti blitz trumpiani, reali o minacciati dalla doppia morale e dal doppio movente, petrolio e violazione di diritti umani. Tanto che la sbandierata idea di tregua olimpica, nata ufficialmente con una risoluzione ONU che guardava proprio alle Olimpiadi invernali di Lillehammer nel 94, è ormai una scatola vuota, nonostante il suo utilizzo come alibi formale e proprio per la sospensione di Russia e Bielorussia 4 anni fa.
Sulla copertina di 7, Niccolò Macì e Sara Conti, i due pattinatori, peraltro lui milanese, lei di Alzano Lombardo, tra l'altro la loro storia, ex fidanzati ma grandi amici, grande coppia del pattinaggio artistico, non solo sci, pattinaggio slittino biathlon, le italiane, gli italiani da podio, se vi interessa fa un po' di pagine con tutti i ritratti sport per sport, un po' nazionalistico degli italiani. Cos'è che ci diceva Maggioni ieri, che secondo lui le Olimpiadi, Roberto Maggioni, caposervizio metro regione, chiudeva un po' il cerchio con della Enzo. Milano 2015,
che ci aveva creduto.
Chiudeva una fase, ed era la fase di Milano, the place to be. No?
Place to be.
Allora, this must be the place, no? Talking Heads. Thank you. Ma la teniamo sotto che ci accompagna un po', che dici? A me David Byrne... Sentilo. Dove iniziamo con gli esteri, con un po' di segnalazioni?
Allora, partiamo da domani, dall'editoriale di Davide Maria De Luca, che parla dei negoziati per la pace in Ucraina e scrive, il titolo è Pace alla ralenti, perché su Kiev lo stallo è totale. Si è concluso ieri il secondo giorno di trattative trilaterali tra russi, ucraini e americani ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. E anche questa volta i risultati dell'incontro sono stati magri. Russia e Ucraina hanno concordato uno scambio di prigionieri, 157 per parte, per la prima volta negli ultimi 5 mesi. Ma, anche se l'ex capo dell'intelligence militare di Kiev, Kirilo Budanov, ora capo del gabinetto presidenziale, ha definito i colloqui costruttivi, non restano altri risultati concreti da mostrare. Anzi, ieri potrebbero persino esserci stati un passo indietro. Secondo l'agenzia TASS, infatti, la delegazione russa avrebbe posto una nuova condizione sul Donbass. Paradossalmente, ma forse nemmeno tanto, i principali risultati degli ultimi 2 giorni sono stati raggiunti nei rapporti tra Russia e Stati Uniti. È stata infatti ripristinata la linea di comunicazione tra il comando americano in Europa e le forze armate di Mosca, una linea diretta che ha lo scopo di evitare incidenti e incomprensioni potenzialmente pericolosi tra i due eserciti. I russi ora avranno inoltre un problema in più a riprendere l'avanzata. Starlink, il servizio di internet via satellite fornito dalla società di Elon Musk, è molto usato lungo il fronte, ha appena introdotto un nuovo sistema di registrazione per assicurarsi che solo le forze armate ucraine e i civili lo possano usare e quindi non possa essere usato dai militari.
Andiamo a Gaza, o meglio andiamo in Palestina tutta, cibo aiuti fuori dalla striscia, i coloni dentro Gaza, scrive Eliana Riva, racconta Eli Cohen ieri, il ministro dell'energia, che ha fatto proprio una diretta video sulla chiusura degli ultimi uffici dell'ONU da Gerusalemme. Mentre a Gerusalemme si tagliava l'acqua e il riscaldamento anche a studenti e malati, Tel Aviv continua a bloccare i camion delle Nazioni Unite carichi di aiuti umanitari per Gaza. Restano fuori dalla striscia cibo, medicinali, abbiamo raccontato ieri con l'infermiere di Emergency in diretta da Gaza, ma ci entrano i coloni scortati da ministri, parlamentari. Centinaia di estremisti di destra si sono diretti in processione verso Gaza ieri con l'obiettivo dichiarato di piantare alberi per la festa ebraica del Tu Bishei Shevat, il capodanno degli alberi. L'evento è stato organizzato dal gruppo denominato Nashala allo scopo di rivendicare la colonizzazione di Gaza, l'espulsione della sua popolazione e la sostituzione etnica.
Sì, il motto di questa associazione è sì a una Gaza ebraica, per cui insomma direi che è piuttosto esplicito. Sul Fatto Quotidiano, flottiglia salpa a marzo, Israele ammette sono navi, le navi non sono di Hamas. Adesso c'è una data, domenica 29 marzo, per la nuova missione della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. Missione di mare e in parallelo di terra via Egitto verso il valico di Rafah, appena riaperto con il contapersone sotto stretto controllo israeliano, mentre migliaia di palestinesi aspettano per andare a curarsi all'estero. Il genocidio è ancora in corso, bisogna rompere l'assedio e i governi non sono in grado di farlo, diceva ieri Saif Abu-Keshek, palestinese di Nablus, in Spagna da oltre 20 anni, che con gli altri membri del direttivo della Global Sumud ha tenuto una conferenza stampa a Johannesburg nella sede della fondazione Nelson Mandela. Come si può parlare di pace in Palestina senza i palestinesi, si chiede Abu-Keshek, figlio di un dirigente del Fronte Democratico che appartiene alla sinistra laica palestinese, riferendosi al Board of Peace di nomina trumpiana che dovrebbe gestire la fase 2.
È interessante, no, che da Johannesburg all'Italia, insomma, questa rete internazionale della Sumud Global Flotilla continua, quindi ci prepariamo, sono tanti, 2-3 mila persone, eh?
Sì,
parlano di 150 navi. sono veramente tanti. E se la flottiglia torna in grande per mare e per terra, come dice anche il manifesto, oggi c'è lo sciopero sulle banchine del Mediterraneo, ma anche del Mare Nord, anche negli Stati Uniti, in Colombia, in Venezuela, in Brasile, portuali di tutto il mondo uniti contro le guerre e il trasporto d'armi. Notizia che hanno dato che dà quasi nessuno, e allora ve la diamo noi. Per la prima volta i lavoratori portuali scioperano nello stesso giorno sulle banchine di tutto il Mediterraneo, del Mare del Nord, con adesioni anche, l'avete sentito, nelle Americhe. La manifestazione è stata indetta dai sindacati Enedep della Grecia, il Lab dei Paesi Baschi, il Liman della Turchia, l'ODT del Marocco, l'USB in Italia, per opporsi alle guerre nel mondo e denunciare il peggioramento delle condizioni di lavoro e dei salari. Sì, perché la guerra non porta ovviamente nulla di buono per le democrazie. Cortei e iniziative sono in programma in tutti i principali porti d'Europa, dal Pireo a Bilbao, Tangeri, Amburgo. In Italia si sciopera a Genova, il CALP, a Livorno, CALP, il collettivo autonomi lavoratori del porto, portuali, a Trieste, a Ravenna, ad Ancona, Civitavecchia, Salerno, a Bari, a Crotone, a Palermo e anche a Cagliari. I portuali hanno una lunga storia di scioperi, ma una mobilitazione così ampia non si vedeva dalle proteste dei primi anni 2000 contro le liberalizzazioni della direttiva Bolkestein, quella che gli toglieva sostanzialmente il diritto di avere i loro appalti locali e le loro corporazioni, chiamiamole così, sulle banchine storiche. Questa volta l'iniziativa è ancora più trasversale e globale. Lo sciopero è l'apice di una serie di agitazioni contro i traffici bellici partite da Genova nel 2019, quando i camali hanno bloccato, ve lo ricordate sicuramente, le navi con le armi per l'Arabia Saudita. I porti europei non possono diventare la base logistica per il massacro dei palestinesi e anche per qualsiasi altra guerra.
Velocissimamente segnaliamo da Avvenire: l'economia della guerra non crea lavoro e nei porti scioperi contro le navi di armi, come hai appena letto tu. Elisa Campisi ci dice i numeri molto chiari, insomma, tra il 2020 e il 2024 il fatturato di Leonardo in Italia è cresciuto del 17,1, ma gli occupati sono aumentati solo del 7,7. Rheinmetall ha avuto un balzo di fatturato dell'82,2, l'incremento di personale in Italia è stato il 23,7%. Nei tre anni, tra marzo del 2022 e marzo 2025, le azioni di Leonardo sono volate al 496%, quella della tedesca Rheinmetall del 695%. Questa ricchezza non ricade sui lavoratori e sulla società europea, perché gli utili vengono redistribuiti tra gli azionisti e non reinvestiti.
Eh sì, poi Rheinmetall chiude una fabbrica civile, giusto, e ne apre quella militare.
E apre quella militare, infatti ci sono mobilitazioni oltre a quelle al porto. Insomma, si parla di quella in Inghilterra, a Bruxelles, insomma, oggi su Avvenire c'è un'ampia pagina su come l'economia della guerra non crei lavoro e non abbia ricadute positive. Ma adesso sono già le 6:59, restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo dopo con le prime pagine messe in ordine. Presto, presto.
Le notizie appena sveglie.
Eccoci, 7:04 di questo venerdì 6 febbraio. iniziamo.
Non parleremo delle Olimpiadi,
diciamo,
abbiamo già letto.
Ne abbiamo
prima.
Già ampiamente parlato. Parleremo del secondo titolo, che poi è il titolo d'apertura di molti quotidiani, ad esempio del Corriere della Sera. Sicurezza, ecco le misure. Sì al decreto, piazze vietate a chi ha precedenti e tutele agli agenti. Meloni dice doppio pesismo dei magistrati, Nordio evitare il ritorno delle BR.
Sì, questa frase di Nordio piace moltissimo a tanti quotidiani, è una frase, vabbè, la giudicate voi. Il Giorno, sicurezza, le nuove misure, stretta su cortei e minori, varati sia un decreto che un disegno di legge, il fermo preventivo è annullabile dal pubblico ministero, come ha voluto Mattarella. Meloni ci vuole un approccio più duro, l'opposizione è solo propaganda.
Avvenire sicuri e corretti. Il governo approva il pacchetto di norme sull'ordine pubblico in dialogo con il Quirinale, che appunto è la parte della correzione. Il fermo sottoposto ai PM, lo scudo non solo per gli agenti. Meloni dice è un tassello che dà sicurezza.
Domani il decretino di Meloni. Il fermo preventivo non impedirà le violenze come quelle di Torino. La stretta c'è, ma il PM vigilerà. Insomma, niente cauzione, sì allo scudo però per legittima difesa, sarebbe giusto dire per giusta causa, credo, una roba del genere.
Il Fatto Quotidiano, al Fatto Quotidiano non piace molto il decreto, ora ti arrestano pure se non hai fatto niente, fermo preventivo come in Turchia, Cina, Russia e Israele, insomma siamo in buona compagnia.
La Repubblica, la sicurezza della destra, il governo vara il decreto, fermo preventivo, scudo agli agenti, stretta sui coltelli. Indignata con i giudici che scarcerano i violenti, ha detto Giorgia Meloni, che è proprio in una china sempre più, come dire, grave, l'opposizione norme liberticide.
Anche La Stampa parla di indignazione, Meloni asca indignata con i giudici sulle scarcerazioni a Torino, la premier all'attacco e Nordio dice evitiamo il ritorno delle BR, Conte dice sono state accolte le nostre proposte, questo era l'importante.
Bah, il manifesto più forte, ragazzi, Meloni incassa il via libera del Quirinale al nuovo decreto sicurezza con un messaggio alle forze dell'ordine, serve un approccio più duro. È proprio testuale, eh? Scudo per le polizie, limite al diritto di manifestare, attacco ai magistrati che proteggerebbero i violenti, arriva pure un'altra stretta sui migranti.
Il Messaggero, fermo preventivo e tutele agli agenti. Il governo vara le misure contro i violenti, 5 anni per chi fugge dai posti di blocco. Meloni dice da certe toghe 2 pesi e 2 misure, serve durezza. E Nordio, non faremo tornare le BR. Prima di leggere meglio di che cosa le misure, sul Messaggero segnaliamo sulla prima pagina, CRAN, vittoria italiana, i PM convocati a Berna. Insomma, suona un po' strano. Questa
sì, la parola della... vittoria messa accanto a CRAN, con i ragazzi in ospedale forse non è, sì, propriamente ancora come dire adatta, comunque ognuno fa le sue scelte. Il Giornale, questa è la scelta del Giornale, l'Italia è più sicura ma la sinistra difende i criminali, Libero, più sicurezza, meno migranti.
Meloni vara il decreto sicurezza, scarcerati a Torino, mi indigna, leggo dal Corriere della Sera. La premier dice c'è un doppio pesismo di una certa
certa,
di una certa magistratura.
Quella che...
E poi c'è anche questa, una frase riportata, la gente chiede questo, la stretta sulle norme unisce la maggioranza e la leader raccomanda ai ministri, comunicate bene. Venendo alle misure di questo decreto.
Comunicate bene.
Sì, di questo decreto sicurezza per quanto riguarda le manifestazioni in questura fino a 12 ore. Ecco quando può scattare l'accompagnamento, questo è il cosiddetto fermo preventivo. Poi c'è il DASPO, un DASPO dai cortei a chi ha precedenti può essere negata la piazza e lo disporrà il giudice. Ci sono poi delle categorie da tutelare, violenze contro gli insegnanti e il personale ospedaliero, ci sono quindi delle aggravanti in caso di aggressione. E poi c'è il capitolo dedicato ai migranti, sui flussi, meno vincoli per costruire nuovi centri. Allora, viene abrogato il gratuito patrocinio nei casi di ricorso contro il provvedimento di espulsione
e
del cittadino.
E questa è una cattiveria
extra
inaudita.
UE. E poi il
perché
blocco...
non ce li hanno i soldi per fare appello.
Il blocco navale, interdizione delle acque territoriali con la possibilità, se esistono accordi con paesi terzi sicuri, di trasferire i migranti altrove per le procedure di asilo, sarà invece poi nel disegno di legge che dovrebbe vedere la luce la settimana prossima.
Su Domani Daniela Preziosi firma un editoriale che si intitola Così Mattarella ha salvato il governo da se stesso. Non capita spesso a un capo dello Stato di ricevere gli omaggi di un sindacato, tantomeno di un sindacato di polizia, ma ieri è successo. Il SILP della CGIL ha ringraziato Sergio Mattarella per aver costretto, scrive così, il governo a porre un freno alle proprie derive securitarie che danneggiano in primo luogo le lavoratrici e i lavoratori in uniforme, trasformandole ancora più in bersagli. Non ci vuole un genio per capirlo, scriveva il sindacato. Seguono le questioni su cui, come era filtrato alla vigilia del Consiglio dei Ministri, il Colle ha smussato, aggiustato, qualche volta cancellato gli astratti furori contenuti nelle bozze del decreto sicurezza del disegno di legge. Il fermo preventivo prevede che le persone colpite potranno essere trattenute al massimo per 12 ore e comunque almeno avvisando il PM.
Sulla stampa, Serena Sileoni dice che tra simboli e propaganda, quando il diritto penale è ridotto a una tigre di carta. Sostanzialmente le misure speciali come quella di Cutro dopo il naufragio o il DL Caivano nel 2023, le nuove misure sono pensate per dare una risposta a quanto è già accaduto. Il punto è che queste modifiche alla disciplina penale già esistente non sono pensate per scongiurare nuovi terribili fatti di cronaca, ma per dare una risposta simbolica e su misura a quelli purtroppo già avvenuti. In gran parte dei casi le regole e le pene già ci sono e andrebbero usate meglio.
Purtroppo sì, è tutto un po' una farsa. Il manifesto ha tre editoriali: cambia la forma, restano le enormi liberticide, Andrea Colombo; il perduto senso del limite, Mauro Palma; e infine Francesco Pallante, che è un costituzionalista, che dice il fermo preventivo nega i diritti costituzionali. Nella pagina interna andiamo all'approfondimento sui migranti. Il governo si prepara a dirottare le ONG verso i centri di detenzione albanesi. Ai due testi del pacchetto sicurezza licenziati ieri manca un tassello che sarà aggiunto presto: il provvedimento dedicato di nuovo interamente all'immigrazione, l'ennesimo, che verrà approvato la prossima settimana e conterrà le misure contro le ONG che salvano le vite nel Mediterraneo centrale. Qualcuno l'ha già ribattezzata blocco navale. Cosa succede? Navi interdette fino a 6 mesi per le emergenze, non potranno né entrare né uscire, quindi, e migranti sbarcati in paesi terzi.
Veniamo alla politica.
Deportazione si chiama.
Sì. Veniamo alla politica interna. Vannacci, primo aiuto a Mosca, in aula lo stop alle armi a Kiev. Dai suoi uomini presto un emendamento al disegno di legge ucraina, lo firmano due leghisti pronti a lasciare Salvini dice sì al vincolo di mandato, dialogo chiuso con l'ex. Meloni e Tajani non lo vogliono con noi. E poi c'è un racconto nel castello nero del generale, viaggio nell'antico maniero dell'Alessandrino che ospita il centro studi del movimento, e il proprietario dice: da qui cambieremo l'Italia. Il castello è quello di Castellar Ponzano, in provincia di Alessandria, vicino a Tortona, ed è sede appunto del centro studi Rinascimento Nazionale.
Salvini, il ponte, ci riprova. Tutto gli si può dire tranne che manchi di tenacia, dopo aver incassato gli arte della Commissione Europea, la bocciatura della Corte dei Conti, lo stop del Quirinale, insomma così. Riscrive l'articolo del decreto che ha fatto approvato ieri al Consiglio dei Ministri, che dice così: che il Ministero avvierà una serie di adempimenti per conformarsi alle deliberazioni della Corte dei Conti, gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera. Cioè, dentro il decreto promette che si adatterà, ma questo poi, come scopriremo negli approfondimenti, e soprattutto se leggete il manifesto, l'articolo di Giuliano Santoro, capirete che è un piccolo trucco per ritardare appunto gli adempimenti stessi.
Tommaso Rodano sul Fatto Quotidiano invece sul caso Vannacci ci fa notare come si erano tanto amati, ora è il disertore, eroe di carta, la stampa di destra l'ha vezzeggiato per 2 anni e ora lo demolisce da 2 giorni, sì, l'abbiamo letti.
Sugli esteri vi abbiamo già detto molte cose, le trattative in Ucraina le abbiamo lette da Domani, Gaza l'abbiamo letta da Manifesto, Sumud Flottiglia che riparte a marzo e oggi lo sciopero dei lavoratori portuali in grande parte d'Europa contro il traffico d'armi e contro il commercio d'armi, soprattutto verso Israele. Forse le pagine dominanti riguardano poi il caso Epstein.
Sul Fatto Quotidiano, i legami tra Epstein e il tecno-oligarca di Trump. C'è un libro, un terzo dell'eredità del finanziere, cioè 600 milioni, arriva da un veicolo finanziario del fondatore del colosso Palantir, l'anima nera della Silicon Valley. Il libro è quello di Luca Ciarrocca su Peter Thiel, appunto il fondatore di PayPal e di Palantir. E poi ci sono tutti i legami tra Barack, inteso come Barack Ehud, non Barack Obama, Obama e il padre di Ghislaine Maxwell, il filo del Mossad, già ve l'abbiamo un po' raccontato nei nostri approfondimenti nei giorni scorsi, e insomma, sì, non facciamo in tempo a dire altro, direi.
Va bene, Il labirinto di Epstein e Gabriele Romagnoli, due pagine scritte davvero bene, che riprendono la storia che è sempre più problematica e inquietante.
Ci sarebbe anche la questione della povertà, ma ne la riprendiamo dopo. Nel frattempo sono arrivate le 7:14, è il momento di passare la linea ad Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia. Noi torniamo dopo il giornale radio.